Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano, parte sesta, sezione 2. Non basta il desiderio del cielo a giustificare questa fretta, specie quando ci si è offerte come vittime. Il Redentore non ha affrettato di un attimo la soluzione finale del suo martirio. Sarebbe stato più comodo anche per lui un solo colpo di spada, subito dopo il bacio infame. Avrebbe evitato tanti tormenti e levato subito il ricordo di quel bacio, cancellandolo col sangue. Quel bacio che dovette dare un ribrezzo al Cristo come lo strisciare freddo e sinuoso della serpe sulle carni vive. Ma Gesù non accelera nulla. Vive tutte quelle ore di tortura, suddivise in minuti di spasimo così intenso che ogni minuto vale un'ora. Le subisce tutte, una dopo l'altra, col loro rosario di contumelie, di pugni, di randellate, di sputi, di corse fra la turba ubriaca di odio che lo stiracchia qua e là, sadicamente incosciente, con l'avvilimento d'esser denudato, vestito come un folle e un re da burla, con lo strazio della flagellazione spietata, della coronazione crudele, con la fatica sovrumana del cammino in salita sotto il peso della croce e in quelle condizioni, fino alla vetta del Golgota, con la crocifissione atroce, con l'agonia tremenda. Una piccola vittima, le cui pene sono un nulla rispetto a quelle del Maestro, non deve avere più fretta di lui. Ogni attimo di quelle ore torturanti era pegno di salvazione per infinite schiere d'anime. E per questo Gesù, se lo avesse potuto, avrebbe prolungato i suoi tormenti, perché neppure uno dei suoi poveri fratelli erranti perisse dopo la sua morte. Una piccola vittima deve essere lieta di vedere prolungare la sua agonia, offrendone ogni nuova ora a un nuovo scopo che ha un unico denominatore: salvare una nuova anima. Il mio buon maestro mi istruì in tal senso, perché se il padre s'era ritirato nell'ora del mio Getsemani, io avevo sulla mia agonia non l'angelo di Gesù, ma Gesù stesso. Ce l'ho. Il mio buon maestro mi istruì che dovevo benedire ogni giorno di più che fossi vissuta sulla croce, perché ogni giorno passato su essa poteva giovare a un'anima. Mi disse, con la sua voce senza suono, ma così sensibile allo spirito: sappi far fruttare ogni tua sofferenza. Ricordati che sei qui non per te, ma per le anime, e le anime non si salvano che con la sofferenza. Dammi delle anime, Maria. Allora io gli risposi: dammi delle agonie, Gesù. E il patto fu stretto. Un'anima per ogni nuova agonia, e che si salvasse proprio. Un'anima consolata per ogni giornata di dolore senza agonia. Da allora ho desiderato le agonie e le giornate di spasimo. Ne ho desiderate con un desiderio senza misura, studiandomi di accrescere le mie sofferenze in mille modi. C'è tuttora una mia figlietta che ancora ricorda come si inquietava vedendomi sorridere quando mi sentivo venire addosso la crisi tremenda che mi portava alle soglie dell'eternità. Sorridevo pensando che un'altra anima si salvava. Presunzione la mia? No, fiducia in Dio. Se è vero che anche un atto insignificante, compiuto per amore, acquista un grande valore agli occhi di Dio, quale valore non avrà il soffrire la morte per amore? Gesù lo dice con la sua divina parola, quale amore perfetto sia questo. Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici. Io davo la vita per i miei amici, abbracciando sotto tale nome una turba infinita di anime in cui erano e sono parenti, amici, conoscenti, sconosciuti, nemici, idolatri, defunti. E a capo di tutto questo esercito di amici, che ricomprandoli alla grazia divenivano miei figli, io mettevo il mio amico divino, Gesù, il fratello, il maestro, lo sposo, il re. Non si può avere un amore più grande per te, mia ineffabile gioia, di quello di dare per te la vita, perché tu trionfi nei cuori e il tuo regno venga. No, non si può avere un amore più grande. E se nel mio amore vi sono debolezze umane che lo inquinano e ne diminuiscono il valore, tu, indistruttibile compassione, abbi ugualmente pietà di me. Non guardare, oh misericordioso, la mia povera realtà. Guarda solo il mio ideale desiderio d'essere perfetta agli occhi tuoi, non per averne un premio, ma per ricondurre un sorriso sul tuo volto amareggiato dai delitti di quest'ora. Qualcuno, vedendo la mia ilarità nel soffrire, fece meco la parte di Pietro presso il maestro, ma io ebbi la stessa risposta del maestro verso lo zelante apostolo. Va indietro, Satana, che tu mi sei scandalo. Non usai quella formula tale quale, perché sarebbe stata poco caritativa, ma pur estemperandola in molte altre parole, feci capire che se ero dipendente, peggio di una bimba in tutte le cose, tenuta come ero dalla mano materna di ferro, che neppure la malattia rendeva meco più dolce, intendevo conservare tutta la mia indipendenza nelle cose dello spirito. In queste solo Dio aveva diritto di imperare e nessun altro. Vi era in questo una grande giustizia, in fondo. L'unico che m'avesse amata per tutta la vita era il mio Dio. Gli altri o non avevano potuto o non avevano voluto. Solo lui mi aveva teso le braccia e accolta sul cuore, senza tener conto dei miei sgarbi, dei miei bronci, delle mie freddezze. Solo lui mi aveva consolata, asciugato le lacrime, medicato il cuore. Solo lui mi aveva fatto da padre, da madre, da fratello, da sposo, da amico. Ora, dopo avermi tanto dato, mi chiedeva una cosa sola, l'unica che gli potessi dare, perché nella mia schiavitù familiare non possedevo nulla e non disponevo di nulla fuorché della mia vita, di quella vita che da lui mi veniva e che egli mi aveva tutelata fin lì. E io gli davo il mio unico picciolo. Gettavo il mio unico avere nel gazzo filaccio che egli mi tendeva. Vi sono tante anime da comperare. Una volta di più mi persuasi come, dopo 20 secoli di cristianesimo, si sia ancora lontani dall'avere capito l'essenza del cristianesimo, che è religione di generosità, di ardimento, di carità. I più, invece, l'avviliscono ad una comoda agenzia dove devono essere vidimati, mediante un leggero pagamento, tutti i passaporti per il paradiso, o a un enorme magazzino dove il proprietario, il buon Dio, sia sempre disposto a dare ai clienti quello che loro più piace. Una specie di paese della cuccagna. E che brontolì se non si trova subito quello che si chiede. Venne così l'estate, e con l'estate e la cura sbagliata, la congestione. Era il 1° agosto. Alle 15 andai proprio in extremis. Anche qui il demonio ci si mise a dovere per farmi disperare. Mio padre corse subito ad avvertire chi di dovere perché venisse il medico allora a Viareggio per le bagnature. Ma l'incaricata, la stessa che aveva persuaso il medico circa la mia pretesa tubercolosi, preferì non fare raffreddare una pentola d'acqua anziché avere pietà di me e correre a chiamare il medico. Morale. Egli giunse dopo 2 ore di crisi e quando già il sangue si coagulava nelle vene. Fu la mia prima iniezione di 5 fiale diverse messe tutte insieme. Quella. Si parlava già di farmi l'ipodermoclisi, ma si poté poi evitare. Per poco andai a fare il perdono d'Assisi in cielo. In 24 ore ebbi 5 attacchi angiospastici. Alla mattina del 2 agosto, alle 4, il mio parroco, convintissimo che io morissi, mi portò il viatico. E rimase per molte ore, assistendo anche a un consulto in cui, preziosa scoperta, mi si trovò non più mal di cuore, di polmoni, di circolo, ma male di fegato. Fegato? E chi mai si accorse di avere un fegato? Ma dovevo avere il male di fegato. Lo aspetto ancora, dopo 9 anni. Cura di acque termali, eccetera, eccetera. Partiti i 2 scopritori del fegato, volli un'altra visita, ma la volli senza presenza del curante. Venne il professor Bianchi, tisiologo. Escluse il fegato, escluse qualsiasi forma tubercolare e specie polmonare. Provò solo che con tutto quel calcio somministrato mi avevano calcificato le arterie. Perciò, cura decalcificante per la sclerosi precoce e da capo trinitrina e spasmo sedina per il cuore lesionato al sommo. Silenzio, riposo, camera tenuta scura, eccetera, eccetera. Passai l'estate col vetro aperto e le persiane sempre chiuse. M'è rimasto impresso il raggio di sole che batteva sul muro delle scale. Se penso a quel raggio, rivedo quei giorni. Fui per 17 giorni più nella morte che nella vita. Poi l'embolo si sciolse e migliorai un poco. Ora dovevo essere vegliata. Mia mamma mi abbandonò subito ad altre mani. Io, se avessi avuto una figlia in quello stato, con un cuore che poteva cedere di minuto in minuto, non l'avrei lasciata un attimo. Lei mi lasciò fin dalla prima notte, nella quale fui vegliata da una suora. Povera donna, faceva del suo meglio, ma forse abituata con la maggior parte dei malati che beve e mangia a tutti i momenti, mi disturbava continuamente col chiedermi se volevo bere qualcosa. Le notti dopo vennero a turno delle signore e signorine amiche, ma io le facevo coricare sull'altro letto. Mi bastava averle in stanza. Loro dormivano. Io passavo le ore parlando con Dio e scandendo il tempo sul battere furioso del cuore. Di giorno veniva una suora per assistenza. Era molto buona. Il medico ostinato sosteneva che vi era della tubercolosi o dell'isteria. Analisi su analisi. E la tubercolosi non si decideva a saltar fuori per far piacere a lui. Prove su prove per stabilire l'isteria. Ma anche questa non voleva mostrarsi per farlo felice. E io soffrivo terribilmente. Altro consulto con un chirurgo. È un'appendicite, va operata subito. Boom! Anche nel 1920 era stato detto così, e dopo 14 anni l'appendicite non si era ancora mostrata. L'aspetto tuttora. E vivo di insalata cruda, piselli e simili delizie per un intestino, secondo il chirurgo, quasi perforato. Altro consulto. È una insufficienza genitale. 3 volte boom! Non avevo mai sofferto in tal senso, altro che insufficienza. Semmai era tendenza alla supersufficienza, ma doveva essere quello il focolaio. Non c'era bene. Gran comodità per i medici curare delle donne. Quel che non sanno classificare con un giusto nome lo battezzano isterismo. E noi siamo servite. Cura di ormoni ovarici. Frutto. Il cuore sempre uguale. Una infiammazione ovarica, sfociata poi nel tumore che mi dà tanto dolore e noie non solo fisiche. Allora, visto che non si è fatto centro nel bersaglio, signori, si cambia. Torna da capo il tisiologo, il quale, incoerenza umana, lavorato a dovere dal curante, si rimangia tutta la diagnosi di poco tempo avanti, e mentre prima mi aveva messa a acqua fresca e succhi di frutta per la pressione, ora mi ordina super nutrizione. Mentre prima aveva ordinato immobilità assoluta pena la morte, ora mi ordina di alzarmi e andare in pineta. Mentre prima mi aveva decalcificato le arterie con tutti i nitriti possibili, ora riordina calcio a tutto spiano, perché c'è una tubercolosi bilaterale, boom, che se non si arresta con supernutrizione, aria, moto e calcio, entro 3 mesi, boom, boom, avrebbe portata al cimitero fra Tremende e Motisi. Boom, boom, boom. Era il 4 settembre 1934. Oggi è l'8 aprile 1943. Io ho mangiato sempre meno. Non ho preso aria, fuorché quella che entra dalla finestra. Non ho fatto moto, non ho preso calcio e sono qui, in attesa. Dovevo far moto, ma però nessuno dei 3 medici consulenti si prese l'impegno di portarmi con la autolettiga a fare la radiografia. Sapevano che a muovermi risicavo la morte, seppur non ci precipitavo. Insomma, uno mi dava alcol in tutti i modi, l'altro mi vietava anche il vino bianco innacquato. Uno mi somministrava caffeina a alte dosi e l'altro mi vietava il caffè. Uno mi supernutriva provocando crisi su crisi e l'altro mi metteva acqua e succo di frutta. Roba da ammattire. Venne finalmente un professore, amico nostro. «Ma chi ha dato tutta questa roba?» esclamò vedendo la farmacia che avevo sul comodino. «Ma sono pazzi! Farei volare tutto in mezzo alla strada!» Visita e esclusione assoluta di tubercolosi. Una grave miocardite, quella sì, e ormai una infiammazione ovarica. Letto, riposo assoluto, vitto sostanzioso ma ridottissimo, iniezioni di cardiotonici e basta. E poi ora ci penso io a trovarle il medico che fa per lei. E lo trovò. È il medico attuale, che da 8 anni e mezzo mi cura e che, se non è un'aquila che sana tutti i mali, è almeno un buon psicologo che capisce le cagioni dei mali. E questo è già tanto per un malato, e specie per certi malati. Riguardo a risanarmi, egli dice spesso e da anni: noi non possiamo nulla in questo caso, ci troviamo di fronte a forze più forti della medicina, le quali impediscono il minimo sollievo nelle condizioni della malata, come impediscono la morte della stessa, che umanamente avrebbe dovuto essere morta già da anni, e per la violenza dei mali che la rodono e per le cure stolte fatte in principio. Io non sono un credente convinto, ma mi arrendo all'evidenza del miracolo. E qui, nel durare di questa vita, vi è del miracolo. Un miracolo ancor più grande di quello di una guarigione. Io non faccio nulla, seguo solo il male come posso, perché sento che anche facessi l'impossibile, cozzerei contro un volere che annullerebbe ogni mio sforzo. Meno male che l'ha capita. Però anche gli altri, dirò così, di passaggio, quali i consulenti, hanno concluso tutti così. Se lei è credente, vada a Lourdes o a Loreto. Qui vi è la mano di Dio e lui solo può operare la guarigione. Molte volte mi è stato proposto di andare a Lourdes o a Loreto. Anche il mio parroco nei primi tempi mi propose di accompagnarmici lui, gratuitamente, ma pur essendone grata, ho rifiutato. Prima di tutto, sarebbe, come già scritto, una grave incongruenza. Non si richiede quello che si è donato. In secondo luogo, io rinuncio alla grazia di salute che potrebbe essere data a me in favore di un'altra creatura ammalata e che non si rassegna all'infermità. Tutte le volte che c'è un pellegrinaggio di malati o una novena solenne, quale quella alla Madonna di Lourdes, di San Giuseppe, di Sant'Antonio, eccetera, eccetera, io dico al Signore: se io andassi, se io ti pregassi, tu, bontà infinita, mi risaneresti anche. Ma io invece te ne prego, ti supplico, di dare a un altro la salute o almeno il sollievo dagli spasimi che daresti a me. Che ne fruisca un altro e te ne dia lode. Vi sono tanti padri di famiglia, tante madri di famiglia ammalati e necessari ai loro figlioli. Guarisci uno di questi. Vi sono tanti ammalati che si disperano d'esserlo. Guarisci uno di loro. Basta che vi sia una creatura di più che ti ama e benedice, ed io sono contenta, molto di più che se guarissi io o se mi diminuisse questo spasimare. Pensi come sarà bello per me il paradiso in cui incontrerò coloro che furono guariti per la mia rinuncia, guariti dal male fisico e guariti dalla sfiducia o dalla disperazione. Ora non so chi siano, ma in cielo lo saprò. Sarà lo stesso mio Signore a indicarmeli, mentre tenendomi stretta sul cuore mi dirà: vieni, benedetta, poiché fui malato e tu mi risanasti. Vi sarà certo anche questa beatitudine per quelli che rinunciarono a guarire per guarire un altro. Eppure un bicchier d'acqua dato in suo nome è vano e resta senza premio. Quale premio avrà allora l'aver dato in suo nome la grazia della sanità ad un fratello ammalato? Oh, sono così felice quando soffro tanto, tanto, tanto. La mia missione è soffrire. Tutte le volte che la pietà dei medici escogita un rimedio e tutte le volte che la pietà dei credenti innalza preghiere per il mio migliorare, si nota un peggioramento più grave e un soffrire più acuto. Nell'economia che regge l'universo, tutto ha la sua ragione d'essere e la sua missione da esplicare. Gli astri, rotando, ci danno luce e sprigionano forze astrali che influiscono sul fruttificare delle cose minori e sulle leggi delle maree. Le acque ubbidiscono al codice eterno che impone loro di scendere in pioggia e in neve dalle nubi che le adunano per innaffiare la terra e per formare i ghiacciai che alimentano i fiumi, i quali, sfociando nei laghi e nei mari, li nutrono del loro elemento e ne fanno come degli enormi serbatoi dai quali il sole pompa gli evaporanti vapori per formarne novelle nubi, datrici di pioggia. I pesci, gli stupidissimi pesci, servono alla pulizia delle acque, oltre che per cibo umano. Gli uccelli servono allo sterminio degli insetti e alla semina spontanea dei semuzzi dei fiori. Gli alberi, riverenti alle leggi vegetali, si vestono di fronde a primavera per fare dimora ai nidi e ombria all'uomo. Oppure si coprono di frutti per sfamare l'uomo e gli uccelli del buon Dio. I semi accettano d'essere sepolti nella terra nera, dove non strisciano altro che vermiciattoli, per spuntare a loro tempo in pianticelle che dan pane o cibo di ogni genere. Le pecore si coprono di più folta lana durante l'autunno per dare a primavera bioccoli agli uccelli fabbricanti i nidi e tepore di vesti ai figli dell'uomo. Le api e le farfalle servono a propagare il polline, senza il quale inutile sarebbe il fiorire delle piante. I venti hanno la loro ragione d'essere perché regolano il calore, spazzano il cielo, mondano i mari e fanno da paraninfi nei vegetali con nubi, di fiore con fiore. Persino i rovi hanno la loro missione. Sono difesa ai penduli nidi, pieni di carni tenerelle, contro l'insidia dell'uomo e delle serpi, e servono di uncino ai bioccoli di lana cercati dagli uccellini e donati dalle greggi. Tutto, tutto ha il suo perché nel creato, e tutto ha la sua missione datagli dal Creatore. Io ho la mia, quella di soffrire, di espiare, di amare. Soffrire per chi non sa soffrire, espiare per chi non sa espiare, amare per chi non sa amare. A me non ci penso. Dico al buon Dio, mi affido a te. Ed è tutto quanto gli dico. Non penso menomamente di tenere registri e inventario come fossi un commerciante, su cui segnare tutto quanto posso fare di bene per presentare i miei conti all'Eterno nell'ora del giudizio. Ma neanche per idea. I conti li odio. Quando andrò lassù e mi verrà chiesto, «E tu, che hai fatto di bene pensando a quest'ora?» Io risponderò, «Ma...» Lo saprai tu, Signore, io so solo che ho amato te e ho amato il prossimo per te. Davanti ad una così assoluta assenza di contabilità umana, il buon Signore non avrà altro che mettere sulla contropartita un bel annullato e farmi passare oltre. Lo dice anche Teresina, per i piccoli non ci sarà il giudizio. Io sono ancor meno che piccola, sono una deficiente che sa fare solo una cosa, amare. Non chiedo né morte né vita. Morire ora o di qui ad altri 10 anni mi lascia indifferente. Neppure il pensiero che la morte mi schiuderà la vita è valido a farmi chiedere a Dio di affrettarsi a immolarmi del tutto. Una cosa sola voglio, fare la sua volontà. Ed altro non calme. Se diverrò povera, il buon Signore che sfama gli uccelletti del cielo sfamerà me pure. Se diverrò abbandonata, egli, il buon samaritano, mi procurerà l'assistenza. se non avrò più casa, più vesti, più nulla. Egli, che sa cosa vuol dire non avere un sasso ove poggiare il capo, troverà per me una casa di Betania dove una pietosa mi darà quanto è necessario alla nostra umanità. Divenissi cieca, sorda, muta, coperta di piaghe, egli che mandò il cane a medicare la piaga di Rocco, il corvo a sfamare la fame di Benedetto, mi procurerà l'animale migliore dell'uomo, che non avrà schifo delle mie piaghe e mi porterà il tozzo di pane. Se anche questo mi mancasse, mi basta che resti in me la facoltà di amarlo ancora, amarlo fino all'ultimo respiro, il mio Dio, e non chiedo altro. Bisogna essere stati trattati dal prossimo come lo fui io per capire che sulla terra tutto è vanità e menzogna e che solo Dio non mente, non delude. Quando si è convinti di questo, si arriva per forza a quello, ossia ad amare l'unico che non ci ha mai nuociuto, il Dio. Quando si ama il Dio, il calore si riversa dal centro al di fuori e così si ama il prossimo, non per quello che vale, ma per quello che è, opera di Dio, redento da Cristo, abitacolo dello Spirito Santo. Lo si ama per forza, perché avendo in noi Dio, chi ha la carità a Dio, abbiamo la sua misericordia, la quale copre le brutture altrui e riveste i corpi, anche se repellenti di tabi morali, di una veste soprannaturale. Perciò, se Gesù vuole ancora per molto tempo prolungare gli sponsali della mia anima con Lui nel bel paradiso, che dirò io? Dirò solo: ecco la tua schiava, o mio Signore, fa con lei il tuo piacimento.